Ma sì, l'immagine è quella della spelonca. Nasciamo nella spelonca, dice nel settimo libro della Repubblica Platone, nasciamo nella spelonca, incatenati, col volto rivolto verso il fondo, vediamo le ombre che scorrono. Noi non vediamo neanche i compagni che abbiamo di fianco. Non sappiamo se abbiamo di fianco una bella donna o un bell'uomo. No, non sappiamo l'età, niente sappiamo, perché siamo bloccati in tutto. C'è una cosa che non va sottovalutata, che parliamo e commentiamo tutto. Tutto quel che vediamo ad alta voce e quindi ascoltiamo. Gli schiavi, lasciamo schiavi, ascoltano, nascono ascoltando, vivono ascoltando e parlando e commentando. Purtroppo Platone dirà che è doxa tutta questa, che è opinione, perché parlano di cose che non esistono, o meglio, parlano di cose che esistono altrimenti e altrove. Parlano di ombre, non parlano della verità, non parlano della realtà, però parlano e ascoltano. E hanno lo sguardo dritto, hanno lo sguardo dritto e hanno certezze. La cosa incredibile è che sono sicurissimi di sé perché non hanno possibilità di contrastare. Il gioco delle opinioni, delle chiacchiere che loro si scambiano è talmente articolato e plurimo che alla fine, relativamente a quelle ombre, tutto il dicibile viene detto. E soprattutto sono sicuri. C'è una sicurezza incredibile. Farsi schiavi dalla nascita è aver risolto il problema della sicurezza, siccome molti governanti non hanno altro problema che questo, insomma, è un bel problema. Però uno si libera, uno si libera e diventa lo straniero. Il filosofo è lo straniero. E perché? Perché si libera. Si libera e quando torna mette in discussione tutto. Il mondo così come era sicuro, argomentato, analiticamente, plurimamente, mette in discussione tutto. Inquieta la caverna, la spelonca, la inquieta, diventa un terremoto. Lo straniero è sempre un terremoto quando arriva, non lascia le cose, non si sa il nome. Se uno sapesse il nome di colui che arriva, non è straniero colui che arriva, ci mancherebbe. È straniero e dunque è inquietante. Anche lì, come reagiscono? Ci sono due modi di reagire: o ascoltare questo filosofo, questo straniero. Ascoltare non vuol mica dire dargli ragione, attenzione bene, perché è un filosofo, non è un sacerdote, non viene in nome di Dio, non ha i paramenti sacri. Attenzione, è un filosofo. Quindi. Dice, venite con me a vedere se fuori c'è qualche cosa d'altro. Vi faccio vedere che quel che voi vedete sono solo delle ombre, non è la realtà. Le voci che voi attribuite a questo, a quello o quell'altro non sono di quelle ombre lì, attenzione. Sbagliate proprio anche le attribuzioni. Il cammello non dice quelle cose e la palma che scorre non parla. È un fruscio e così via. Quindi, capovolge tutte le certezze, toglie sicurezza lo straniero che scende dalla spelonca. Possono o ascoltarlo e andare a vedere cosa c'è di nuovo, dandogli o no ragione, oppure lo possono ammazzare. Perché così fanno. Lo dice chiaramente Platone, rimembrando il suo maestro Socrate. Parte dunque sempre un nuovo modo di pensare l'etica, cioè i rapporti umani, quando arriva lo straniero. Anche questa è una cosa che pochi considerano. Credono che la morale rimanga la medesima. Ma allora, voglio dire, se la morale rimanesse la medesima non è mica arrivato nessuno. È l'etica stessa che va ripensata da capo. Questo è molto inquietante. Io non smetterò di sottolineare questa cosa. Sarà che io provo inquietudine, la sento proprio dentro la carne, attenzione bene, io non bleffo. Ma credo che tutti debbano sentire inquietudine se dicono la verità, perché così è, la stessa etica. Dice, qua la citazione esatta, perché c'è scritto Cacciari, non è la stessa pagina, sono tante pagine diverse. Ogni nostra parola in termini propriamente etici e politici, fa segno a una distanza rispetto alla giustizia, che deve informare i nomoi e la polis. Una distanza che non deve bloccare o giustificare il qualunquismo, ma che siamo chiamati costantemente a percorrere. Ecco, quindi io mi devo muovere in me per accogliere l'altro che io sono. Non devo star fermo, eh. Grazie, devo percorrere una distanza. Allora la nostra Sofia è sempre in riferimento a qualcosa di straniero. Questa è una frase molto grossa, eh. Qua direi che Cacciari, che alcuni ritengono un grande professore, un sindaco e tante altre cose, e magari un uomo di grande verve, è brillantissimo quando parla, cattura. Questa è una frase di un grande filosofo, la rileggo. Questa frase non nasce per caso. C'è scritto: allora la nostra Sofia è sempre in riferimento a qualche cosa di straniero. Qua ricaratterizza l'etica da capo. L'etica che ci aspetta, l'etica a venire, è l'etica dello straniero. Questo sta dicendoci, ed è ciò che sta anche accadendo sotto i nostri occhi, tra l'altro, è ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi. Ecco, non è male, credo, anche questa, il grande affondo agostiniano. Vedete qua proprio, qua leggo solo, questa è una, è un'icona che va letta qua talis. Riprendo Bruno Forte, perché Francesco giustamente mi disse al termine dell'incontro, l'ultimo incontro della prima parte, il quinto incontro, lo hai un po' trascurato il teologo, ma ha detto rispetto invece a Vitiello. E io ci ho ripensato e in effetti il rilievo era giusto. Sì che sono qua adesso a rimediare. Cosa ci disse Bruno Forte, il teologo? Solo la differenza tra due consente la differenza entro, o battiamo sempre quel chiodo, come vedete, è il seminario dell'ascolto, c'è poco da fare, sto timpano, non avremo mai finito di ascoltarlo. Anche perché ascoltiamo attraverso i timpani, solo la differenza fra due consente la differenza entro il medesimo, cioè solo perché Dio è altro dall'uomo, l'uomo stesso è differenza da sé. In sé persona e non soggetto, mobile e mutevole, aperto alla novitas e non fisso, immutabile, chiuso nella sua identità. Ecco. Cioè, c'è una misura infinita di io che, in quanto mi tocca dall'interno, mette tutto in movimento. Quella è la vera distanza, dice il teologo, quella è la vera differenza. Dio, il Deus absconditus, partecipa all'ego, all'io, la sua infinità. Così lo rende positivamente absconditus, infinito rispetto a se stesso. Dunque per il teologo è necessario, ripeto, che vi sia una misura esterna e infinita perché io possa, fino in fondo, saggiare la distanza, la differenza e anche l'ego absconditus che sono, cioè il mistero che io sono a me stesso. Ma allora vale la pena tuffarci in questo pozzo che è l'interiorità agostiniana. E anche qua, attenzione, qualcheduno uscirà deluso, mi dispiace, ma Agostino non è, in quanto filosofo, è incredibile, profondissimo, non è comodo, per nulla. Soprattutto a chi crede di averlo in tasca, Agostino, e credo che qualcheduno forse se ne renderà conto. Agostino dice, sì, non li forassire, in te ipsum redis, non stare a andartene a disperderti nell'esteriorità, entra dentro te stesso, tuffati in te stesso, in interiore homine habitat veritas, lì troverai la verità. E se tu andrai oltre e avrai il coraggio di procedere, cosa troverai al fondo di tutto? Troverai Dio. Ma attenzione! Ma troverai Dio non vuol mica dire che te lo metti in tasca. Ma chi è il Dio che troverai? Domanda. Persino Mosè non lo ha potuto vedere, il capopopolo del suo popolo eletto. Ma il Deus nessuno lo ha mai visto in faccia. Anche i cristiani lo sanno questo. Sì, il Cristo è figlio di Dio ed è Dio, ma è la icona del Padre. Nessuno, dice al Vangelo, ha visto il Padre. Ma nessuno può vederlo il Padre. Attenzione bene qual è il gioco, eh? Quindi io, se sono cristiano, vedrò l'immagine umana, il Cristo è incarnato, del Padre. Ma il volto del Padre non lo ha mai visto nessuno e non lo vedrà mai nessuno. Ma scherziamo? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio, nella sua infinita differenza e libertà, non mi dice mica chi sono. Quindi io scavo in me stesso per sapere chi sono e trovo l'altro da me assoluto che non vedrò mai peraltro. Capite il concetto, eh? Cacciari rende in questi termini questo concetto e mi sembra una chicca che vale la pena. Succhia una chicca, cos'è una chicca? Un vuoto, una caramellina, no? Si ciuccia, che vale la pena ciucciare. È l'altro assoluto, Dio. Quello è proprio il grande affondo agostiniano, seguendo Agostino. È l'altro assoluto, Dio, che dà al mio essere una misura smisurata, infinita. Per adesso sembra dire quello che ha detto Bruno Forte. Ma allora non è mica un filosofo, allora è un teologo. E che differenza c'è? Beh, lo sappiamo bene, eh? Il filosofo non ha mica nessun presupposto, eh? Il teologo è appeso al legno della fede, della croce, parte dalla rivelazione, svolge il logos, che è logos umano, in tutti i modi, ma a partire dalla rivelazione. Il filosofo non parte da nessuna rivelazione, occhio, eh. Il filosofo via via che muove i logoi li fa diventare dialogoi e deve mostrare, il filosofo deve mostrare che i logoi passano e costruiscono sé, ma su un piano di pura orizzontalità, senza presupposti. Ognuno che si apra all'ascolto di sé, ecco che urta contro l'indicibile, l'ineffabile, l'altro del proprio essere. Agostino, a partire dal conosci te stesso delfico, giunge allo sfondamento di ogni logos determinato. Alla fine incontra il se stesso. No! Ma l'altro assoluto, colui che ti ha fatto. E ecco qua il filosofo. E se colui che ti ha fatto non è colui che è obbligato ad averti fatto? Perché questa è la verità, eh? Dio non è mica stato obbligato a crearmi. Io incappo, incappando nel profondo della mia interiorità in Dio, incappo in una libertà assoluta e gratuita. Dio poteva anche non avermi fatto. Che ne so io dunque di me? Che ne so io dunque di me? Siamo da capo, stando sul piano orizzontale del puro pensiero, ecco, senza appenderci o essere appesi a delle fedi. E se colui che ti ha fatto non è colui che è obbligato ad averti fatto, incontri l'abisso della libertà e il tuo proprio, cioè ciò che ti caratterizza maggiormente, diremo la tua stessa identità, e il tuo proprio rimane sempre nella latenza, sulla soglia indisvelata del mistero. Questo è il gioco. Quindi l'affondo agostiniano è tutt'altro che un messaggio, come dire, consolatorio. Vabbè, dai, insomma, piantamo il mondo, datti da fare, un po' di interiorità, tuffati in te stesso e alla fine sei a nozze con Dio. No, alla fine sei di fronte al mistero del tuo essere, che è un mistero di ineffabilità, di indicibilità. Quindi sei all'inizio, attenzione. Ma non è vero che sei all'inizio, perché hai compiuto l'avventura più bella che una esistenza mortale possa mai pensare o concepire. E questa è la lezia, forse. Ecco, questa forse è la lezia, nel senso della xenosofia, della filosofia dello straniero. Scrive Cacciari, la dimensione escatologica, cioè, allora è ovvio che se io quando sprofondo in me stesso, sprofondo in un mistero d'abisso, è ovvio che devo aspettare la fine dei tempi, quando tutto si disvelerà, semmai alla fine dei tempi tutto si disvelerà, eh? Benissimo. Questa è la dimensione escatologica, l'escaton, i tempi ultimi, le ultime cose, al fondo. La dimensione scatologica domina tutto il percorso che risulta informato da questa tensione alla cosa ultima. Scioglimento di un grumo, distinzione, fare apparire i distinti, tentare di accordarli, il dialogo dei politese, per ridistinguerli di nuovo in un inesausto pensiero analogico, diremmo scientifico. Devo di continuo legare insieme i distinti, ma poi ridistinguerli. E questo gioco è un gioco che non ha fine. Questo è il gioco della filosofia, della letzeia, della antropine sofia, cioè della sapienza umana. Tentare di accordarli, per ridistinguerli di nuovo, in un inesausto pensiero analogico. Non usciamo dall'analogia. Come vedete, il deserto, non si esce dal deserto, anche perché avanza il deserto. Chiudiamo con il mio prossimo. Il Nuovo Testamento, abbiamo toccato il Vecchio Testamento fino adesso, il Nuovo Testamento è scandalizzante, è una cosa pazzesca, è per estremisti. Lo sapete questo, eh? È una cosa che non comprendo, è come mai molti credono di essere cristiani e sono dei, come dire, sono dei moderati, dei brancocentrici, tirano al centro. Ma scherziamo! Ma il Vangelo è una cosa incredibile! Se uno solo il mandatum novum, il nuovo comandamento, cosa dice? Ma dice una cosa pazzesca. Dice di amare il prossimo. Ma che cos'è il prossimo? Il prossimo non è mica ciò che tu integri, ciò che tu assimili, ciò che tu omologhi. Il prossimo è ciò che si approssima a te e ti obbliga ad approssimarsi a lui, rimanendo tu distinto da lui e lui sempre, in quanto prossimo, altro da te. Questo è il problema. Il prossimo non va mica così. Bisogna andare a vedere come è il termine greco, dove invece risuona proprio il fatto che il prossimo non ti lascia in pace, non ti lascia fermo, non ti lascia nel tuo sugo, ci mancherebbe, e soprattutto non ti è indifferente. Una volta che compare, non puoi più far finta che non sia comparso. Chi è il prossimo? Fa due domande il Cristo, di continuo. Chi dite che io sia? Questa è la prima domanda. Io, voi mi chiamate Rabbi, maestro. Chi dite che io sia? Questa è la prima domanda. La fa di continuo. La seconda è, chi è il tuo prossimo? Sono le due domande più importanti del Vangelo, e sono sempre quelle che saltano fuori. Ed è ovvio che il prossimo più prossimo ai discepoli è il Cristo. Quindi la risposta alla domanda, chi dite che io sia, è la stessa. Sono due domande in una. Sono due facce della stessa domanda. E lui, in quanto Dio, in quanto figlio di Dio, è l'altro per eccellenza, è il più straniero, è il più inappropriabile. Ecco, è il più inappropriabile. Ci mancherebbe. Ecco, il termine greco è plesion. Il termine che usa San Giovanni, evangelista, per dire il prossimo, è plesion. E in plesion risuona il termine che poi in latino diventa pello, pellere, spingo, urto, ti vengo addosso. Il prossimo ti viene addosso, ti viene addosso. Ed è l'altro per eccellenza. Sentite, la parola del buon samaritano la conoscete tutti. Ma è questo che il Cristo indica come risposta alla domanda chi è il tuo prossimo. Il prossimo non è il sacerdote, non è il levita, non è il consanguineo, non è il concittadino, è lo straniero, è niente meno che colui che viene da Samaria, il samaritano, il quale rimane altro. Il malcapitato nei ladroni, il bastonato, il tramortito lì lungo la strada, rimane ebreo. Lui lo soccorre, lo prende, lo porta in un alberghetto, in una pensioncina, in una locanda, lascia i soldi che bastano per curarlo, dice che ripassa, e quando ripasserà, se il locandiere ha speso di più, lui colmerà. Ma non sta lì a fare della scena, tira dritto. rimane straniero lo straniero, non si integra, né va integrato. Questa storia di integrare gli stranieri non è evangelica, ho detto che estremista è il Vangelo, ma in modo assoluto. Dice, il prossimo dell'israeliano, qua cito Cacciaia, il prossimo dell'israeliano, tramortito dai ladroni, abbandonato lungo la strada, è stato lo scriba, il fratello di sangue, il consanguineo? No! È stato lo straniero, il buon samaritano, che è colui che è alla massima distanza. Il prossimo è lo straniero. Oh, stasera abbiamo dato diversi nomi, allo straniero, il filosofo è lo straniero, il prossimo è lo straniero. È prossimo colui che ha la sua parte, il suo linguaggio, colui che è inassimilabile, inintegrabile. Colui che resta inattingibile, incomprensibile, non riducibile a me e a cui riconosco giustamente dice la sua parte. Ecco qua. Non il consanguineo, il correligionario. Oh, poi attenzione bene, se io sono straniero a me stesso, io sono prossimo a me stesso, può anche essere mia sorella, mio fratello o un mio parente diretto. Lo straniero, il prossimo, ma in quanto però è altro, in quanto è altro, in quanto non lo assimilo, non lo do per scontato, non l'ho già iscritto nel mio sistema, o non esigo che lui si iscriva nel mio sistema. Non il consanguineo, il correligionario, non colui che appartiene alla Sarazza, alla stessa città, ma lo posso fare solo nella misura in cui io riconosca che il mio proprio, il mio essere proprio, si mantiene in una insuperabile distanza da ogni discorso che io possa fare su di me per comprendermi. Cioè, per poter parlare del prossimo in termini di plesion, in termini del... bisogna che io tenga le distanze dentro di me, che io incominci a parlare di distanza, ecco, di me a me stesso, Solo se avverto la mia sostanziale impotenza a sapermi, allora posso riconoscere, secondo giustizia, la parte dell'altro. È perché io non conosco me stesso che non posso permettermi di mettere le mani addosso all'altro e di confondergli le parti. Non so neanche quali sono le mie, ci manca. Sì, però io mi fermo perché siamo, vedete, qua ci sono quattro cammelli, qua siamo proprio nel deserto, Leggiamoci questa ultima citazione desertica, poi basta. Plesion è un termine di straordinaria forza, ha la stessa radice di pelazzo greco e di pello latino, è un colpo, un urto. Ma pensate come hanno tradotto, ma pensate come ci hanno raccontato che il prossimo mi è vicino e mi vuol bene. Balle, il prossimo mi pugna, mi offende, mi viene incontro. Se ascoltiamo le etimologie, se lasciamo il timpano avere due facce, se gliene diamo solo una al timpano non si ascolta più. È un colpo, un urto, esattamente come lo straniero, che quando lo incontri produce reazione. È colui che muove contro, che muove verso, anche se non necessariamente contro di te. Il prossimo è colui che si muove verso di me. Lo straniero, in quanto prossimo, è ciò che si approssima, ciò che si avvicina e che mi può respingere e che mi spinge, pello pellere. Può spingersi verso di me come il samaritano si spinge verso il ferito, abbandonato sul ciglio della strada. Oh, ecco qua, hospes hostis. O spingersi verso di me in altro modo. Ma lo straniero è comunque colui che muove verso di me, che lo voglia o no. Cioè, non posso far finta che non sia così, Non dobbiamo raccontarci delle storie. Lo straniero fa paura, perché muove verso di noi e non lascia le cose come sono. Ripeto, soprattutto, ci sarebbe dopo un'altra bella diapo, ma ci fermiamo davvero perché abbiamo esagerato stasera, ma l'argomento è pazzesco. Dicevo, ma si fa, la voglio solo osservare. Bisogna che io concepisca la persona, è la cosa più in basso, che quasi neanche si legge. Persona non est nomen status, sed nomen agentis. Cioè, La mia persona, la mia identità, il mio io, non indico uno stato, una condizione, ma indico un movimento, un divenire, una reazione. Indico una reazione. Questa è una cosa, secondo me, potente da pensare, molto potente. Perché se noi iniziassimo a pensarci come movimento, divenire, e non come identità, quante paure in meno avremmo? E quanto, tra l'altro, le nostre condivisioni potrebbero essere umanamente ricchissime? Quanto più ricchi ci ritroveremmo? Perché io conosco me stesso per alium, solo attraverso l'altro. Se lo respingo, certo che lo posso respingere, gli sbatto la porta in faccia, ma ci mancherebbe altro, paura, chiudo i battenti. Ma attenzione, non so chi sono. Io non so cosa sarei diventato se avessi accolto quella persona. Non lo so. E questo è un bel problema, eh? Se io non sono uno status, ma qualcosa che diviene, qualcosa che in rapporto all'altro si ridetermina, diventa dialogos, diventa passaggio di senso.